Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Il titolo questa mattina di Liberazione, nella foto tutta pagina che apre appunto il giornale, si vede un sole all'orizzonte che illumina un paesaggio spettrale. Il paese, la Francia, si trova in una balia di temperature che non hanno eguali nella storia francese, non è attrezzato per contrastare il fenomeno. Scrive Libé: la mortalità è in aumento, le chiamate ai servizi di emergenza si moltiplicano, gli accessi al pronto soccorso sono in crescita, gli ospedali di Parigi sono saturi, la situazione si sta complicando in particolare nell'Île-de-France e si fa attesa nella Nuova Aquitania e nel Grand Est. Anche i trasporti, racconta Libé, sono in difficoltà. Ecco un altro titolo, sempre di Libé: SNCF, cioè i treni, sotto pressione a causa dei giorni più caldi dalla creazione della rete ferroviaria. Dopo aver effettuato una prima valutazione dell'impatto dell'ondata di calore, giovedì 25 giugno, quindi ieri, la compagnia ha espresso preoccupazione per le conseguenze che una nuova ondata potrebbe avere sulle partenze per le vacanze. Ecco Le Monde: dopo 7 giorni dall'inizio dell'ondata di calore, ipertermia, infarti e primi decessi. Gli ospedali pubblici in prima linea, i servizi di emergenza hanno visto le conseguenze sanitarie dell'ondata di calore accelerare nelle 24 ore tra mercoledì e giovedì. Ecco l'apertura del Guardian: l'ondata di calore in Europa è la peggiore di sempre ed è impossibile senza la crisi climatica, lo affermano gli scienziati. Vi leggo l'attacco: l'ondata di calore che sta bruciando l'Europa occidentale è la più grave e diffusa di sempre ed è possibile solo a causa della crisi climatica causata dalla combustione di combustibili fossili, affermano gli scienziati. Quasi la metà delle 850 città più grandi d'Europa sta anche sopportando il peggior stress da calore di sempre, con una combinazione di temperature e di umidità che mette a dura prova il fisico, cioè il fisico delle persone. Le condizioni più afose rendono la sudorazione meno efficace nel raffreddare il corpo e rendono quindi le ondate di calore più pericolose. L'analisi arriva mentre il Regno Unito ha registrato giovedì la temperatura più alta di sempre per il mese di giugno, cioè 36,4 gradi nel Somerset. Gran parte dell'Europa occidentale registra un forte aumento delle emergenze mediche, inclusi i decessi. L'ondata di calore sta sconvolgendo la vita delle persone, racconta appunto ancora il Guardian: scuole chiuse, ospedali in difficoltà, viaggi ferroviari e aerei cancellati. Nell'estate del 2022 più di 60.000 persone sono morte a causa del caldo in Europa, questa volta potrebbero essere di più. Allora, visto che sono sul Guardian e vi leggo un altro titolo: i giudici conservatori della Corte Suprema, e quindi andiamo negli Stati Uniti, accusati di promuovere un'agenda di supremazia bianca. Legislatori e attivisti condannano le decisioni disastrose che consentono ai funzionari dell'amministrazione Trump di smantellare le tutele per i migranti. In effetti, ieri la Corte, i 6 giudici conservatori della Corte, contrarie le 3 giudici liberal, hanno emesso 2 sentenze che allargano in modo significativo i poteri di Trump in tema di migrazione. La Corte dà anzitutto il potere a Trump di porre fine al Temporary Protective Status, cioè un programma del 1999, era passato con voto anche dei repubblicani allora, offre status legale a persone provenienti da paesi considerati non sicuri per le guerre, la criminalità e disastri naturali. Quindi a questo punto 350.000 haitiani e 6.100 siriani, ma la misura riguarda anche altre 18 nazionalità, potrebbero appunto essere deportati. L'altra sentenza permette al governo degli Stati Uniti di respingere i migranti in cerca di asilo al confine meridionale, cioè gli agenti potranno fisicamente impedire a chi cerca asilo di entrare, di passare il confine. Perché? Perché una volta entrati nel confine, la legge degli Stati Uniti dà a questa gente, a questi migranti, il diritto di andare davanti a un tribunale perché il tribunale valuti, diciamo, la sua richiesta di asilo. Quindi, non facendoli entrare, non c'è il problema appunto di farli arrivare davanti a un tribunale. Dicono gli avvocati che hanno rappresentato gli haitiani davanti alla Corte Suprema, in parole povere, la sentenza della Corte Suprema porterà direttamente alla morte violenta e inutile di migliaia di persone innocenti. Ecco l'apertura di El País. Il governo venezuelano aggiorna il bilancio delle vittime a 235 e quello dei feriti a 4.300 dopo i due devastanti terremoti. 80 spagnoli risultano ancora dispersi, aerei carichi di aiuti umanitari provenienti da Stati Uniti, Messico, Qatar, Spagna e Nazioni Unite si stanno dirigendo verso le zone colpite. C'è un editoriale della direzione di El País: il Venezuela ha bisogno del mondo. Ciò che è urgente sono gli aiuti, la solidarietà. In seguito la ricostruzione che richiederà fiducia sia all'interno sia all'esterno del paese. Scrive El País: l'amministrazione Trump ha seguito da vicino l'evoluzione del Venezuela da quando lo ha attaccato il 3 gennaio per impadronirsi delle sue riserve petrolifere e minerarie. È tempo che la principale potenza mondiale fornisca un'assistenza incondizionata e completa al Venezuela di fronte ad una delle peggiori tragedie umanitarie degli ultimi tempi. In effetti, appunto, gli Stati Uniti hanno ridotto il Venezuela ad una sorta di protettorato. Allora, vado a un pezzo che ha grande risalto sul Wall Street Journal: come l'Iran ha devastato una base navale americana e costretto gli Stati Uniti a ricalcolare le proprie strategie. Immagini satellitari si rivelano per la prima volta l'entità dei danni causati dall'Iran alla base navale di supporto in Bahrain. Allora, la base navale statunitense in Bahrain è stata ripetutamente bersagliata di attacchi tra la fine di febbraio, quando la guerra è iniziata, e giugno. Secondo un'analisi del Wall Street Journal basata su immagini satellitari, basata su filmati dei social media, basata anche su interviste a militari in servizio e in congedo, i bombardamenti andati a segno hanno causato danni ingenti, danni che il Pentagono, tra l'altro, non ha riconosciuto pubblicamente. Tra gli edifici più colpiti ci sono il quartier generale del comando e almeno una dozzina di altri edifici, oltre a due terminal per le comunicazioni satellitari. Allora, questo sarebbe stato importante, diciamo, un evento determinante per la gestione dell'amministrazione che l'amministrazione ha dato alla guerra, cioè ha fatto capire all'amministrazione Trump che l'Iran era lontano dall'essere davvero in ginocchio, come appunto gli americani hanno pubblicamente sostenuto, e quindi che la guerra sarebbe stata più lunga del previsto, che gli Stati Uniti non avrebbero potuto sostenerla, e di qui la decisione di spostarsi sul lato negoziale. Le cose mantengono comunque tese nell'area. Apertura del New York Times: l'Iran colpisce una nave nello stretto di Hormuz, compromettendo gli sforzi per ripristinare il traffico marittimo. L'attacco, confermato da funzionari statunitensi e iraniani, è avvenuto dopo che Teheran aveva minacciato di interrompere la navigazione nello stretto e mentre Washington cerca di mantenere il sostegno regionale per il suo accordo di pace. Quindi comunque la situazione è in movimento. C'è un altro pezzo interessante sul New York Times: la carenza di armi per l'esercito statunitense non mostra segni di miglioramento. Il presidente Trump e i funzionari del Pentagono cercano di rassicurare i produttori mentre chiedono ulteriori finanziamenti al Congresso, cioè gli americani hanno le scorte, i depositi in difficoltà, perché insomma tutte le guerre che hanno sostenuto eccetera, e chiedono 70 miliardi di dollari al Congresso per finanziare appunto l'acquisto di armi. La proposta, la richiesta necessita però dell'appoggio bipartisan del Senato. Quasi tutti i democratici hanno dichiarato che non voteranno a favore del rifinanziamento del Pentagono, quindi insomma difficoltà per Trump. Vado a Haaretz, alcuni pezzi. Il Golfo, come Israele, ritiene che Trump abbia tradito sull'Iran. Gli Stati Uniti riusciranno a ricostruire la fiducia, cioè con l'accordo sullo stretto di Hormuz, soggetto a interpretazioni contrastanti, con tutto quello che è successo prima, gli Stati Uniti che dicono che insomma distruggeranno l'Iran, e poi invece ci sono, adesso stanno negoziando gli stati del Golfo e quindi anche Israele, insomma sono molto più dubbiosi nei confronti della strategia americana, e quindi gli stati del Golfo potrebbero stringere legami più stretti con l'Iran. Altro pezzo su Haaretz: in vista di un'elezione cruciale, Netanyahu vuole il controllo dei media israeliani. L'obiettivo del ministro delle comunicazioni Shlomo Kari di danneggiare le principali emittenti televisive e invece dare un vantaggio competitivo ai media filogovernativi, canale 14 e 24 News. Ecco, questo obiettivo è stato apertamente dichiarato nella commissione della Knesset. E infine concludo con un pezzo che trovo sui giornali olandesi. Sostanzialmente i restauratori hanno scoperto che un dipinto di Rembrandt è stato alterato per cancellare il turbante dalla testa di un uomo. Insomma, fu dipinto da Rembrandt durante l'afflusso di rifugiati a Leida negli anni 20 del 600, e quindi qualcuno mise su quel turbante un cappello, un berretto morbido olandese. Il turbante probabilmente era di un uomo, appunto, che veniva da un altro paese. Quindi, come dire, la tendenza a cancellare gli stranieri non è soltanto di oggi. È tutto con la rassegna stampa internazionale Radio Popolare. Un saluto da Alberto Festa. Ciao.